Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che compie 50 anni, Il Gattopardo di Luchino Visconti, e che ritorna proprio per questo suo compleanno nelle sale italiane grazie all'iniziativa Il Cinema Ritrovato al Cinema, classici restaurati in prima visione. È un'iniziativa della Cineteca di Bologna insieme con Circuito Cinema e con la Titanus, che appunto aveva prodotto il film 50 anni fa. Tra i motivi di interesse di questa nuova uscita del film c'è anche un documentario che accompagna la proiezione e che si intitola I due Gattopardi. Ne sono autori Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice, che sono miei ospiti al telefono. Benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Allora, intanto cerchiamo di chiarire i due Gattopardi, perché due?
Ma i due Gattopardi sono Tomasi di Lampedusa, che è l'autore del romanzo, e Luchino Visconti, che è l'autore del film. E il nostro documentario è un po' l'appendice del libro che abbiamo scritto, Operazione Gattopardo, che racconta proprio tutte le vicende del passaggio dal romanzo al film, che sono state due opere molto dibattute, molto contrastate e anche molto differenti. E nel documentario, come insomma si sa, vengono riportati alcuni spezzoni della prima edizione del Gattopardo film, che poi Visconti tagliò prima di andare a Cannes. Questi tagli erano del tutto spariti, nessuno ne sapeva o ne diceva nulla. Mentre noi, diciamo, lavoravamo al nostro libro, ci siamo accorti che c'era un pezzo di Gattopardo film disperso in qualche copia, e le abbiamo ritrovate. Abbiamo ritrovato parte dei 12 minuti del Gattopardo originale, e adesso vengono riproposti in questo documentario che precede il Gattopardo nelle sale.
Sì, questi 12 minuti in più, appunto, che esistevano proprio nel primissimo montaggio del Gattopardo, sono presenti oggi, credo, soltanto nelle versioni francesi del film?
No, in realtà i 12 minuti proprio interi non li abbiamo ritrovati, probabilmente non esistono più. In alcune copie francesi, abbastanza rare, ne sopravvivono alcuni, neanche una metà. Altro abbiamo recuperato, ricostruito, ritrovando dei frammenti in una copia americana, persino nel trailer dell'epoca ci sono dei pezzetti del film, così come era allora. Però comunque le sequenze più lunghe, quelle sì, provengono da una copia francese, e quindi nel documentario si vedranno sottotitolate.
Sì, bisogna ovviamente però chiarire, questi tagli erano stati operati dallo stesso Luchino Visconti.
Sì, la cosa particolare è che insomma, nel montaggio qualsiasi regista ha molti ripensamenti, tagli e ritagli fatti in moviola prima che il film venga presentato a un festival, a un'anteprima, e poi di solito si dà l'edizione definitiva in sala. Ma appunto la cosa particolare è che Visconti questi 12 minuti li tagliò dopo che il film andò in sala. È una cosa che non accade molto molto spesso, anzi quasi mai, per cui il film venne visto, recensito. Le recensioni che ancora oggi leggiamo tengono conto di quelle sequenze, spesso le citano chiaramente, e malgrado questo, e malgrado recensori eccellenti come Sciascia avessero puntato la propria attenzione e intelligenza su queste scene, nessuno si era mai accorto ed era andato alla ricerca di questo pezzo di Gattopardo che è tagliato dallo stesso Visconti appunto per fare una versione ancora migliore in vista della Palma d'Oro a Cannes, nessuno si era accorto che si erano persi strada facendo.
Questi tagli, appunto, che lo stesso Visconti aveva operato sul film, riguardano quali sequenze in maniera particolare? Cioè si può stabilire una sorta di criterio della sua scelta di taglio?
Sì, diciamo che per la maggior parte si trattava di scene, le più lunghe erano 5, 4 su 5 non avevano a che fare nulla o molto poco con il romanzo di partenza, per cui fu anche un l'ultimo riavvicinamento da parte di Visconti alla lettera di un romanzo che a poco lo aveva affascinato sempre di più, prendendolo in contropiede rispetto a quello che lui ne pensava all'inizio. La più criticata fu una scena in cui Don Fabrizio aveva degli incubi, per cui nella notte la sua cattiva coscienza politica si alternava a immagini di rimorsi per tradimenti extraconiugali con la principessa Maria Stella. Ma le più interessanti e curiose e anche più lunghe sequenze riguardano la presenza di contadini, che all'epoca venne anche abbastanza sbandierata dalla cultura di sinistra, perché inseriva dei motivi sociali, ideologici, che nel romanzo naturalmente di Lampedusa non c'erano, ma che facevano parte del côté intellettuale e ideologico di Visconti e dei suoi collaboratori anche più vicini. Non sono brutte scene soprattutto queste, però sono abbastanza evidentemente spurie, per cui anche a rivederle oggi si capisce abbastanza bene perché Visconti le abbia tagliate, il film non ne soffre.
Questo però ci porta di nuovo al vostro titolo, I due Gattopardi. Molto spesso si considera, forse superficialmente, il film di Visconti come una trasposizione molto fedele del romanzo di Tomasi di Lampedusa. Non è così?
No, non è così, ed è quello che noi dimostriamo nel nostro libro, di cui tu hai anche parlato in altre trasmissioni, Operazione Gattopardo. Sì, la cosa incredibile è che il film di Visconti viene visto, letto come una fedele trasposizione o quasi fedele trasposizione del romanzo di Lampedusa, e invece non lo è. Cioè la fedeltà di Visconti è una magnifica illusione. Visconti è stato abilissimo nel ripercorrere le battute del romanzo, nell'essere attentissimo nei dettagli, e poi anche si avverte, questo certamente c'è, una identificazione umana fra Luchino e il personaggio, cioè il principe di Salina. Però i due testi, quello letterario e quello filmico, sono io direi quasi opposti, perché mentre il romanzo è stato scritto da un aristocratico meridionale, bisnipote del principe che non volle aderire, diciamo, al regno di Savoia, perché non accettò effettivamente nella realtà la poltrona di senatore, il film viene fatto da un aristocratico del nord e per di più molto vicino al Partito Comunista, molto amico di Togliatti, circondato da tutta quell'intelligenza e quella visione storica del risorgimento che in qualche modo discosta dalla visione di Lampedusa. Quindi la cosa, diciamo, più evidente che poi è la concezione del trasformismo, perché nel romanzo, al di là di quello che poi si è detto proprio in quelle prime recensioni, tanto che venne il famoso lessema gattopardismo, come di uno che vuole che cambia per tutto, per non cambiare nulla. Ecco, nel romanzo quel trasformismo lì è un trasformismo fallimentare che non salva Isalina, anzi non impedisce il crollo della casa, di casa Salina, per cui è un tradimento inutile e financo dannoso. Mentre nel film, che come si sa viene fermato al ballo, cioè esclude gli ultimi due capitoli del romanzo, nel film noi all'ultimo abbiamo il trasformista Tancredi, che è un vincente perché è pronto per andare per lui in Parlamento a Torino, ed è pronto per questa, quella che immaginiamo sarà una splendida carriera politica nel futuro. Quindi, benché entrambi, sia il Visconti che Lampedusa, condannano il trasformismo, nel film di Visconti questo trasformismo, per quanto deprecabile, ci mostra un personaggio vincente. Alla fine Tancredi vince, Tancredi, Sedara, Angelica, la coppia Tancredi e Angelica sono i trionfatori di questo ballo, i veri trionfatori di questo ballo, anche se c'è il ballo diciamo fra Don Fabrizio e Angelica, ma lì è semplicemente un passaggio di testimone. Sì. È la nobiltà, la vecchia nobiltà che si arrende alla bellezza e alla forza vitale di questa,
anche se poi tutto sommato
rappresenta questa, certo, classe emergente.
Anche se poi tutto sommato poi gli spettatori comunque restano lacerati rispetto alla figura di Fabrizio, piuttosto che quella di si identificano, credo, alla fine più con l'amarezza del principe che con il carrierismo del nipote. Certo. Ma come giustamente dicevi, gli ultimi due capitoli sono totalmente esclusi dal film, e non soltanto, ci sono altre parti del romanzo che proprio non sono state considerate nel film.
Sì, c'è il capitolo tutto di padre Pirrone che ritorna nel suo paese natale. Il capitolo che viene completamente ignorato è proprio l'ultimo. Poi abbiamo il penultimo capitolo, la morte del principe, che in qualche modo Visconti fa rientrare con questo grande senso di malinconia e di fine, che aggredisce il principe durante il ballo, insomma, di cui parlavi anche tu un attimo fa. Quindi questo senso di morte che comunque in qualche modo riesce a rientrare nel ballo. Questi sono i tre punti, diciamo, sì, eliminati, che nel film non ci sono.
Sì. Nel vostro documentario c'è anche un documento gustosissimo, devo dire, c'è un'intervista proprio al produttore Goffredo Lombardo.
Era doveroso, lui insieme a Luchino Visconti è l'altro grande padre del film, il produttore che per primo, battendo sul tempo diversi altri registi, sceneggiatori, intellettuali, riuscì ad acchiappare, ad acquistare i diritti del romanzo quando il caso letterario stava esplodendo. Ed è abbastanza gustoso, è sempre gustoso, insomma, ricordare come lui riuscì a imporre Burt Lancaster a Visconti. Visconti sostanzialmente fece il film che voleva fare, nei luoghi dove voleva girare, con gli attori che voleva, tutto tranne il protagonista. Il protagonista fu un'idea tenace perseguita da Lombardo, che riuscì a imporlo a Visconti, sostanzialmente scritturandolo senza dirgli nulla e poi facendoli incontrare l'un l'altro a Roma all'Hotel Excelsior, mettendo ciascuno separatamente, a parte del fatto che ognuno ammirava l'altro, cioè che Visconti avrebbe ammirato moltissimo Lancaster, che invece considerava poco più di un cowboy, e viceversa, e temendo in quel momento.
Quando invece Lancaster lo conosceva quasi per nulla, Visconti.
Sì, sì, sì. Tanto che quando andò in America per incontrarlo la prima volta, si portò dietro una copia di Rocco e i suoi fratelli per fargli vedere un bel film di Visconti, quello che lui aveva appena prodotto per Visconti. Per fortuna questo incontro andò bene, nessuno dei due svelò la macchinazione all'altro, e poi a poco con grandi tensioni sul set, però poi con grandissima pazienza da parte di Lancaster, e finalmente una pacificazione dopo vari litigi da parte di Visconti, i due si vollero bene, diciamo in chiusura di riprese, ciascuno riconobbe la grandezza dell'altro. Indubbiamente per una buona percentuale anche Burt Lancaster è uno dei creatori del Gattopardo, la sua magnifica interpretazione.
Sì, d'altronde questa identificazione, diciamo in qualche modo, tra regista e attore ebbe poi un ulteriore sviluppo, no? Nel 75 col gruppo di Famiglia in un Interno.
Sì. E poi tra l'altro è curioso che si parlò all'epoca della possibilità che lo stesso Visconti interpretasse Salina, quando non si riusciva a venire a capo di chi potesse essere il giusto protagonista. E quando si ebbe invece sul set Lancaster, Visconti non dava informazioni su come avrebbe dovuto muoversi, agire un personaggio, un principe siciliano del 1860, e soltanto in corso d'opera, proprio grazie ai silenzi di Visconti, Lancaster si rese conto che il modello avrebbe dovuto essere lo stesso Visconti. Quindi un po' è anche come se lo stesso Visconti lo abbia interpretato, perché in molte scene Burt Lancaster lo imita proprio fisicamente, nella camminata, nella postura, nello sguardo imperioso.
C'è un'ultima cosa che riguarda più in generale appunto questa iniziativa, il cinema ritrovato al cinema. È l'occasione di rivedere, perché molti ovviamente l'avranno già visto nei vari passaggi televisivi che il film ha avuto, di rivedere questo film sul grande schermo. Non è la stessa cosa.
Certo, sì. Il restauro iniziato, diciamo, venne fatto una prima volta nel 91 da Rotunno, che è stato il direttore della fotografia, è ancora vivente oggi, in gamba, il direttore della fotografia del film, e fu un restauro già difficoltosissimo, perché si girò con un sistema che era totalmente caduto in disuso, e parti del negativo della pellicola erano andate perse o avevano dei difetti. Fu ricomposto in maniera mirabile, ma 3 anni fa il film venne rirestaurato e messo in digitale da Martin Scorsese, dalla Cineteca di Bologna, da Gucci, da molti sponsor, e adesso ha un impatto effettivamente ancora migliore, già di per sé come colori, come brillantezza, ma vederlo su uno schermo grande, enorme, esattamente come era stato pensato e come forse in realtà non è mai arrivato al cinema, perlomeno nel lontano 63, prima dell'avvento del digitale, della possibilità di poter proiettare una copia senza rovinarla a ogni proiezione. Adesso ha un impatto che qualunque, non dico studente di cinema, ma qualsiasi spettatore che voglia vedere un bello spettacolo, non può mancare di vederlo e marcare così la differenza abissale che lo separa dai prodotti odierni del cinema italiano, ma anche del cinema internazionale.
Sì. Durante la presentazione appunto di questa riedizione del Gattopardo, del vostro documentario La Casa del Cinema, Gabriella aveva usato una parola molto bella, una parola chiave che appunto vorrei citare in conclusione di questa nostra conversazione, che è la nostalgia, vero?
Ah, certo. È chiaro che entrambi, sia il romanzo che il film, sono due testi di nostalgia. Cioè nel romanzo Lampedusa rimpiange il suo mondo aristocratico, e Visconti scopre la nostalgia per il proprio mondo ormai tramontato. Ma in realtà anche noi, nel fare il libro e nel vedere questo straordinario film, che davvero bisogna vederlo al cinema perché si capisce che differenza enorme c'è fra il cinema, il grande cinema per il grande schermo, e di cui noi abbiamo ancora tanta tanta nostalgia. Le scene del ballo non si possono vedere in un piccolo schermo, ma nemmeno il dialogo, quello che in teoria io non oso immaginare cosa potrebbero fare adesso nel famoso dialogo fra Chevalier e Don Fabrizio nel salotto di Don Fabrizio, ecco, quella in teoria potrebbe essere la parte più televisiva, invece no, è grandissimo cinema per il grande schermo anche un dialogo, perché ci sono mille dettagli, mille particolari che hanno bisogno del grande schermo, e insomma davvero io sono convinta che se anche un ragazzo di... Io la prima volta che ho visto il film Gattopardo sul grande schermo avevo 10 anni, credo, e me lo ricordo ancora, per cui questo film bisogna portarci i bambini piccoli, perché bisogna che capiscano subito che cos'è il grande cinema, ecco.
Hai ragione, sono assolutamente d'accordo con te. Io vi ringrazio moltissimo, ma soprattutto volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori che oggi 2 novembre è anche la data di nascita di Luchino Visconti, per cui veramente questo discorso che stiamo facendo è anche un omaggio alla grandezza di questo straordinario artista. Io ringrazio naturalmente Maria Gabriella Giannici e Alberto Anile di essere stati in mia compagnia, sono gli autori del documentario I due Gattopardi che accompagna la proiezione del Gattopardo per la serie Il cinema ritrovato al cinema, quindi la possibilità di rivederlo sul grande schermo, in particolare qui a Roma, lo ricordo, al cinema Fiamma ogni lunedì e martedì fino alla fine del mese di novembre, e Alberto Anile e Gabriella Giannici, lo ricordo, sono anche gli autori del libro Operazione Gattopardo, edito da Le Mani, che racconta proprio la lavorazione di questo straordinario film. Grazie dunque di essere stati in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie, buona grazie giornata.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.